Modem.
Ecco, proprio questi atti che sono scomparsi, cioè una parte dei documenti su cui si basava l'inchiesta amministrativa di Pierre Cornu. In linea dagli studi di Berna troviamo il professor Sascha Zala, presidente della Società Svizzera di Storia e direttore dei documenti diplomatici svizzeri. Buongiorno.
Buongiorno a tutti da Berna.
Professor Zala, quando ha saputo la settimana scorsa che 7 classatori e 20 dossier sulla P26 risultano definitivamente introvabili, cosa ha pensato?
Ma intanto eravamo preparati a questo verdetto, in quanto oramai è da un anno che si cercano questi dossier. E la mia reazione è stata un po' così ambigua. Da un canto è ovvio che c'è un interesse molto forte dei media e anche del pubblico a sapere cosa è successo, e quindi c'è una dinamica in questo scandalo per questi dossier. D'altro canto c'è quanto sta a cuore a me, e cioè il fatto che purtroppo in generale nell'amministrazione, soprattutto nell'amministrazione federale, viene data troppo poca importanza all'archiviazione. Quindi non è escluso addirittura nei miei occhi che questi classer siano potuti essere veramente andati persi proprio in questa indifferenza generale verso la classificazione. È chiaro che non è proprio un'azione accorta, in quanto l'indagine di Pierre Cornu era conosciuta, l'esistenza di questi documenti era conosciuta, e quindi il danno a distruggerli, secondo me, è molto, ma molto più grande di quanto eventualmente questi documenti potessero contenere.
Ecco, quanto è grave la perdita di questi documenti? Lo abbiamo chiesto a Martin Matter, storico, giornalista e autore di una ricerca sulla P26.
Dobbiamo partire dal presupposto che il materiale scomparso non contiene informazioni particolarmente eclatanti o nuove che potrebbero modificare il giudizio storico sulla P26, perché le cose importanti sono scritte nel rapporto Cornu. Inoltre c'è una documentazione ricchissima sulla P26 negli archivi federali, quindi non è vero che è scomparsa la documentazione sulla P26. Eppure, senza una documentazione completa, ci sono alcuni elementi, alcune dichiarazioni che non si riescono più a collocare con precisione, e questo, dal punto di vista dello storico, è molto deplorevole.
Così lo storico Martin Matter. Voglio ricordare al nostro pubblico, siccome l'abbiamo citato varie volte, che questo rapporto Cornu, per chi fosse interessato, lo ritrova nel link sul nostro sito RSI News, sull'articolo che riguarda questa trasmissione. Io coinvolgo a questo punto il politologo Hervé Reiner, docente di scienze politiche all'Università di Losanna, conduce da tempo una ricerca sullo scandalo delle schedature e eventi annessi. Buongiorno.
Buongiorno.
Professor Reiner, dal suo punto di vista, quanto è grave la perdita definitiva ormai di questi dossier sulla P26?
Questo non si sa, appunto, ma diciamo che c'è la versione censurata del rapporto Cornu, che è stata resa pubblica appunto perché ci sono state mobilitazioni anche di storici contro questo accesso molto difficile alla documentazione, e ovviamente ci sono delle resistenze, per non dire altro, sulla scoperta di questa documentazione integrale. Quindi anche per questo le testimonianze dei protagonisti, che sono possibili raccogliere ancora per qualche anno, sono molto importanti.
Ecco, quindi chiudiamo ora la questione dei documenti scomparsi e andiamo a sentire direttamente la voce di Cariberto, nome in codice di un membro della P26 attivo in Ticino. Lo ha intervistato tu, Barbara, spiegaci.
Sì, dunque, questa è in assoluto la prima testimonianza raccolta da parte di un membro attivo nel Canton Ticino che io ho potuto raggiungere per vie private. In realtà l'intervista fa parte di un progetto più lungo, di un audiodocumentario che sto realizzando per Rete 2 Laser, ma ecco, cominciamo ad ascoltare questo spezzone che già ci dà una panoramica interessante.
Ma io sono stato contattato una mattina
Io lavoravo al Monte Ceneri, ero lì alla pausa, al ristorante delle Alpi. A un certo momento mi si è avvicinato un tipo, mi ha chiesto se io ero il tal del tale e se poteva parlarmi, e in forma vaga, molto vaga, mi ha chiesto se fossi stato d'accordo di partecipare a un'organizzazione per la difesa della Svizzera, eccetera, senza entrare nei dettagli. Mi ha detto di rifletterci, mi ha detto che lui sapeva già chi ero, cosa facevo, se mi mancava un anno andare in pensione, di pensarci che sarebbe ritornato. Ci siamo dati un appuntamento, credo, 1 o 2 settimane dopo, di nuovo lì. E lì ci siamo trovati, ho detto sì, se mi spiega bene di che cosa si tratta, lì è già andato un po' più in là, senza entrare nei dettagli dei luoghi occupati da questa organizzazione. E lo scopo finale di quello che io avrei dovuto fare. E però lì mi ha detto che non avrei mai conosciuto chi c'era sotto di me e sopra di me, e che c'era il segreto assoluto su questa faccenda.
Quindi era un'organizzazione super segreta,
sì,
dove nessuno si conosceva, e no, tu avevi anche un nome in codice. Avevi un...
Io avevo un nome di copertura, io mi chiamavo Cariberto. Tutti avevano un nome di copertura. Noi lo facevamo a rischio della nostra vita. Non era una cosa così da prendere sotto gamba, perché eravamo partigiani. Noi, il nostro compito dal momento che la Svizzera è occupata era di difendere la Svizzera e creare al nemico le più grandi difficoltà possibili per impedirgli di fare ulteriori disastri. Questo era il problema.
E poi nella pratica cosa facevi?
Mi occupavo della gestione di un magazzino dove c'era tutto il materiale bellico da distribuire in caso di necessità se la Svizzera fosse stata occupata. Questo materiale, adesso non mi ricordo più esattamente, ma erano sui 150 bidoni del latte da 150 litri, e in ogni bidone c'era il materiale destinato a ogni specialista. Per specialista intendo dire c'era il chirurgo che aveva il suo materiale per interventi fino all'amputazione di un arto, ben inteso in un bosco, non in una sala operatoria. C'era il radiotelegrafista, c'era lo zappatore, c'era il minatore, c'erano tutte le specialità atte a proteggere la popolazione in primo luogo, in secondo luogo a distruggere quello che poteva essere interessante per l'avversario. Se c'era un ponte da far saltare, c'era il minatore, che nel suo bidone aveva dentro abbastanza materiale, abbastanza esplosivo per far saltare un ponte. E tutto questo materiale l'avevo io in consegna in questo forte in disuso, ai tempi c'erano dentro 2 cannoni. Non è mai stato spedito niente, quel materiale lì mi veniva portato normalmente una volta al mese quando ci trovavamo. Il responsabile, c'era un responsabile, aveva una macchina con 3 targhe diverse. Una volta era la targa militare, una volta aveva una targa ticinese, una volta aveva una targa del Canton Uri. Sempre la stessa persona, sempre la stessa macchina, ma 3 targhe. E ci trovavamo normalmente o all'aeroporto di Magadino oppure per strada. Quello si conveniva già di volta in volta, non si telefonava, non si scriveva, non c'era niente.
Questa è la testimonianza di Cariberto, membro ticinese della P26. Professor Zala, cosa la colpisce di questa testimonianza?
Ma naturalmente c'è questo impeto, questo attaccamento al paese da parte di queste persone che sono entrate in questa organizzazione e per le quali la segretezza era estremamente importante. Probabilmente non hanno neanche informato i familiari più prossimi, e quindi quando con la caduta del muro di Berlino è venuta meno la minaccia sovietica e poi è partita questa macchina incredibile di scandali che abbiamo visto appunto iniziare nell'88 con lo scandalo Coop. Nel novembre del 1989 scoppia questo scandalo delle schedature proprio quando è appena caduto il muro di Berlino, e poi tutti i politici a livello europeo, come abbiamo visto, ma poi soprattutto in Svizzera, il capo del Dipartimento Militare è costretto a ammettere sempre più che c'erano anche delle schedature, per esempio nel Dipartimento Militare, quindi fanno una pessima figura, e c'è un ingigantimento proprio di questa dinamica dello scandalo. E quindi queste persone che avevano agito con profondo spirito di abnegazione, diciamo così, si sono poi sentite tradite dalla politica e anche dal Consiglio federale.
Professor Reiner, tra i 400 membri più o meno della P26, alcuni poi hanno parlato apertamente, altri hanno preferito mantenere l'anonimato fino a oggi. Come inquadrerebbe questa testimonianza che abbiamo sentito?
Ma diciamo che sì, tra i 400, non si sa esattamente, 400, alcune volte leggiamo 800, tra queste persone diciamo che già avevano tutte più di 40 anni, con professioni molto diverse, cioè c'erano anche giornalisti, universitari, eccetera. E quindi si inserisce ovviamente nel contesto della guerra fredda. Non a caso uno dei capi della P26, cioè anche se P26 è il nome che compare solo nell'80, prima si chiamava servizio speciale, ma comunque uno dei capi era anche uno di quelli che hanno scritto il manuale di difesa civile del 69, no? Il colonnello Bachmann. E quindi si inserisce in questo contesto che alla fine è come se la difesa spirituale avesse sopravvissuto agli anni 30, no? Sì, durante la guerra fredda, ma ovviamente non si tratta solo di una difesa spirituale, ma proprio materiale, cioè militare. E quindi si tratta anche di quello che possiamo chiamare habitus, no? Ci sono disposizioni sociali degli attori che sono socializzati durante questa guerra fredda su un anticomunismo molto forte.
Sì, diceva bene il professor Reiner a proposito di rinascita dei preparativi della resistenza. La P26, ricordo, nasce con questo nome e con questa struttura nel 79, ma in realtà i primissimi preparativi per una resistenza risalgono al 1940. Allora l'organizzazione si chiamava Azione di Resistenza Nazionale, era un'organizzazione molto più semplice, anche amatoriale, diciamo, e la minaccia allora non proveniva dalla Russia comunista, bensì dalla Germania nazista. Poi con l'inasprimento della guerra fredda, ecco che rinasce l'idea di una necessità di una rete che potesse attivarsi in caso di urgenza. Reiner citava bene questo libretto, è un libro che si chiama Manuale di difesa civile, e nel 1969 era stato distribuito a tutte le economie domestiche svizzere. Era un libro pubblicato dal Consiglio federale. Oggi se lo leggiamo lo troviamo surreale, sia per il contenuto sia per lo stile, ma ecco, c'erano dei consigli su come razionare i viveri, su come proteggersi da degli attacchi chimici, su come mantenere alto il morale patriottico in caso di occupazione. Insomma, era un periodo in cui c'era la percezione reale di una minaccia.
Ecco, torniamo un attimo alle persone che hanno fatto parte della P26 e sentiamo nuovamente lo storico Martin Matter. Gli abbiamo chiesto quali fossero i criteri di reclutamento per la P26.
Si volevano reclutare dei cittadini normali che non attirano l'attenzione delle persone discrete. Il capo della P26 voleva delle persone fidate, responsabili, in grado di resistere a stress e pressioni, dei cittadini che non dovevano dare nell'occhio per la loro professione o i propri rapporti familiari. Non persone che vogliono mettersi in mostra, niente sbruffoni, ma persone comuni come io e lei. Questa organizzazione era suddivisa in 80 regioni di resistenza, distribuite a scacchiera su tutto il territorio svizzero. Erano cellule che non sapevano nulla l'una dall'altra. Non c'era contatto orizzontale, ma solo contatto con i vertici, con lo Stato Maggiore. Si trattava di 15 persone. E questi gruppi lavoravano in modo autonomo.
diese Gruppen arbeiteten in jeder Beziehung autonom.
Sascha Zala, andiamo agli anni in cui è nata la P26, alla guerra fredda, a come veniva percepita l'Unione Sovietica in Svizzera. L'anticomunismo di quegli anni spiega sia lo scandalo delle schedature che la P26?
Assolutamente sì. Non possiamo, credo, sottolineare con sufficiente forza questo elemento fondamentale per capire in fondo la storia svizzera in tutto il dopoguerra, quindi questo anticomunismo viscerale che crea anche una base ideologica comune per il paese. Non dimentichiamo che all'indomani della Seconda Guerra Mondiale, nel 1945, il Parlamento incarica al Consiglio federale di preparare un rapporto sulle attività antidemocratiche durante la Seconda Guerra Mondiale. Ed è ovvio nel 1945 che tutti vogliono un rapporto che parli appunto delle attività naziste, e il Consiglio federale presenterà due rapporti, uno sulle attività antidemocratiche naziste e una su quelle comuniste. Quindi questo anticomunismo viscerale è fondamentale per capire anche la dinamica dello scandalo. 10 anni prima, nel 1979, ci sarebbe stato un blocco comune, soprattutto naturalmente fra i partiti borghesi, che avrebbero evitato una dinamica tale da portare poi a questo scandalo. Quindi il crollo del muro di Berlino ha creato un vacuum anche mentale nella società svizzera, che ha permesso l'apertura e la discussione di pratiche, come dicevamo prima e diceva bene il professor Reiner, di pratiche sociali e mentali che permettevano in fondo di agire contro le basi democratiche del paese. E quindi grazie proprio alla caduta del muro di Berlino, alla fine della guerra fredda, che è stato possibile discutere delle schedature e appunto anche di queste prassi di resistenza a oltranza.
Professor Reiner, quando la P26 viene scoperta dall'opinione pubblica, esplode uno scandalo, era un'organizzazione fuori da ogni controllo politico e istituzionale, si legge nel rapporto d'inchiesta parlamentare del 1990. Dove sta l'aspetto problematico della P26 dal suo punto di vista?
Allora, diciamo che l'aspetto problematico, e non c'è ancora una risposta ovviamente, ma ci sarà negli anni con gli studi, è fino a che punto questa struttura, ovviamente che è nata nell'ambito delle forze armate, dello Stato Maggiore, ma fino a che punto era spinta dalla NATO o dalla NATO, quindi una struttura multilaterale, ma anche e soprattutto magari dai servizi britannici, cioè dell'MI6, no? Perché ovviamente adesso si sa che ci sono stati molti corsi di formazione, era anche previsto nel piano, no? Il trasferimento del Consiglio federale in Irlanda in caso di occupazione totale del territorio svizzero, e quindi è questo, perché metterebbe in dubbio ovviamente quello che funge un po' da mito nazionale, cioè la neutralità integrale, no? Sullo scandalo, diciamo, ovviamente ci sono 3 settimane tra la rivelazione di Gladio in Italia da Giulio Andreotti, presidente del Consiglio nel Parlamento, e la pubblicazione di questo rapporto della commissione d'inchiesta parlamentare sul Dipartimento della Difesa, e ovviamente si inserisce in tutta questa concatenazione di scandali di cui abbiamo parlato. Anche bisogna anche ricordare l'iniziativa popolare del Comitato per una Svizzera senza esercito, no? Perché nel novembre, cioè 2 settimane dopo la caduta del muro di Berlino, questa iniziativa ottiene il 36% di voti favorevoli, quindi è anche una grande sorpresa su un mito dell'esercito. Bisogna anche ricordare che nell'Europa occidentale la Svizzera è lo stato più militarizzato, no? In assoluto. Quindi c'è ovviamente uno scandalo, ma bisogna dire che è di piccola magnitudine rispetto allo scandalo COP o allo scandalo delle schedature in termini di mobilitazione, cioè nel novembre 90, quando viene scoperta questa P26, cioè dopo qualche settimana gli articoli, ad esempio sulla stampa svizzera, si fermano, non ci sono mobilitazioni di strada come nel caso dello scandalo delle schedature, e alla fine lo scandalo si esaurisce rapidamente.
Ma questo non si capisce anche un po' pensando al merito, perché nello scandalo delle schedature abbiamo 900.000 persone, cittadini svizzeri, che vengono spiate, schedate come potenzialmente sospette mentre esercitavano un proprio diritto democratico. Con la P26 abbiamo uno scenario da questo punto di vista molto meno problematico, o no, professor Reiner?
Non c'è un legame logico tra come dire, la trasgressione, la gravità della trasgressione e l'ampiezza dello scandalo. Ad esempio, quando ho fatto interviste con Dick Marty, perché non bisogna ricordare anche che lo scandalo COP parte da un'inchiesta in Ticino su un traffico di eroina condotta da Dick Marty, e Dick Marty o Werner Carobbio, che ho anche intervistato, mi dicevano che secondo loro la storia della P26 era molto più grave sul piano istituzionale, appunto anche rispetto alla neutralità integrale, che lo scandalo delle schedature. Quindi, per capire perché le mobilizzazioni sono state meno forti per la scoperta della P26, bisogna dire che la cosa essenziale sono le collusioni ordinarie tra le istituzioni federali. E sì, in questo caso non ci sono state rotture di collusione.
Sì,
invece,
ci arriviamo.
Nello scandalo COP, ad esempio, la consigliera federale è stata lasciata, cioè quindi una rottura di collusione dal suo partito e dal Consiglio federale.
Sì, ci arriviamo subito sull'aspetto della segretezza. Barbara Camplani, volevi aggiungere qualcosa?
Sì, ricollegandomi al tema dello scandalo, l'aspetto anche scandaloso della P26 concerne anche il modo in cui è stata presentata. I media hanno presentato la P26 negli anni 90 come un esercito ombra costituito da più di 1.000 persone. Esercito ombra, questo è un termine che esiste ancora tutt'oggi nella polemica, ma non è mai stato utilizzato neanche dalla commissione d'inchiesta parlamentare di Schmidt-Carobbio. Ecco, oggi sappiamo con certezza che la P26 non era un esercito. Intanto stiamo parlando, si pensa, di 400 ultra cinquantenni sparsi in tutta la Svizzera, dove ogni membro conosceva uno o due altri membri. Questo per una ragione di segretezza: se uno fosse stato catturato e fosse stato indotto a raccontare, ecco, avrebbe avuto poco da dire. E poi perché non avevano né le armi né la preparazione per affrontare uno scontro armato diretto, figuriamoci se per organizzare un golpe allo Stato Democratico Svizzero, perché era questo di fondo il timore negli anni 90, che la P26 potenzialmente avrebbe potuto anche rivoltarsi contro gli stessi cittadini, nel caso, mettiamo, di una vittoria socialista avvenuta per un processo democratico.
Ecco, uno degli aspetti più criticati della P26 da quando è stata scoperta è appunto la segretezza, cioè il fatto che nemmeno il Consiglio federale intero ne fosse al corrente e che non ci fosse un vero controllo parlamentare. Sentiamo in proposito ancora Martin Matter.
Provi ad immaginare che il Parlamento discuta su una legge che dice: la Confederazione può costituire, equipaggiare e finanziare un movimento clandestino. Tutto il resto rimane segreto. Proviamo ad immaginarci il dibattito parlamentare attorno ad una legge simile. Quando è emersa l'esistenza della P26 è stato detto che ci sarebbe voluta una legge d'autorizzazione. Ok, ma è irrealistico. Dopo due giorni il nome del comandante sarebbe stato sui giornali. C'è un aneddoto. Nel 1980 il consigliere federale Chevallat, allora capo del Dipartimento della Difesa, aveva informato per iscritto i propri colleghi di governo del progetto P26. 5 giorni dopo si potevano leggere ampi stralci di questo rapporto top secret sul Sonntagsblick. E siamo nel 1980. Dunque, realisticamente bisogna dire, se si voleva costituire una rete di resistenza clandestina, bisognava farlo in segreto, o allora si lasciava perdere. Una via di mezzo non sarebbe stata realistica.
Sasha Zala, la segretezza era fondamentale per un progetto del genere, dice Martin Matter, ma la segretezza continua anche dopo il 1990.
Sì, credo che questo sia uno dei punti più dolenti di tutta la faccenda. Infatti questa segretezza e questa decisione di chiudere i documenti per 50 anni, quindi di andare oltre la legge federale sull'archiviazione che prevede in maniera ordinaria 30 anni di segretezza e poi l'apertura, continua a fomentare le fantasie più grandi. Anche proprio il fatto che proprio i documenti del rapporto Cornyn che toccassero i rapporti con l'estero toccano uno dei miti costitutivi di questo paese, e cioè la neutralità, una neutralità che ha una dimensione quasi sacrale. Per tutti gli altri paesi dei rapporti con i paesi vicini per il caso di guerra sono una cosa assolutamente normale, ma proprio il fatto che durante la guerra fredda la Svizzera, anche per scusarsi e per trovare un discorso di legittimazione verso quanto era successo durante la seconda guerra mondiale, creò proprio questa dimensione assoluta della neutralità, appunto quasi con una dimensione sacrale, e quindi ogni contatto con un paese estero diventa di per sé un tradimento all'idea stessa costitutiva della neutralità e quindi del paese stesso, e quindi nascono delle dinamiche a mio modo di vedere molto pericolose. Io sinceramente penso che il Consiglio federale farebbe bene aprire questi documenti in maniera ordinaria, e cioè nel 2021, dopo che sono trascorsi i canoni 30 anni.
Quindi segreto gestito benissimo all'emergere della P26, ma segreto gestito un po' male dalle autorità dopo, possiamo riassumere così?
Sì, soprattutto perché nella dinamica dello scandalo il capo del Dipartimento Militare allora fu costretto a mettere sempre cioè tutto quello che veniva scoperto dai media, che fino a pochi giorni prima il Dipartimento aveva negato, il capo del Dipartimento doveva confermarlo. Quindi è nata anche una dinamica di poca credibilità, e io sono assolutamente convinto che a pubblicare, se il Consiglio federale avesse pubblicato il rapporto Cornu non nella versione censurata ma nella versione integrale, oggi non saremmo qui a discutere della P26.
Hervé Rainer, segreto necessario, dice Matter, è d'accordo? Come è stato gestito questo segreto?
Diciamo che il segreto non è mai stato assoluto, cioè si è parlato di Chevalà nell'80, ma anche nel 73 c'è un rapporto sulla sicurezza del Consiglio federale che viene trasmesso all'Assemblea federale e lascia più o meno intendere, ma resta implicito, e è questo implicito che è molto importante, cioè un implicito ufficiale potremmo dire, perché c'è un uso, si potrebbe dire, dello sfumato, cioè riservatezza istituzionale, ovviamente con tecniche, nomi di copertura o in codice, ordini orali invece di scritti, ufficiosi, documenti spariti o distrutti, dinieghi generalizzati, e quindi c'è tutto un continuum, no, di posizione possibile tra l'alternativa sapere o non sapere o ignorare. Cioè l'importante era, molti attori non volevano troppo sapere e quindi chiudevano gli occhi, e questa è una forma di collusione molto ordinaria che fa la forza delle istituzioni, perché così le istituzioni si protettono dagli sguardi esterni, no? Cioè chiudere gli occhi, cioè il Consiglio federale non voleva conoscere i dettagli, lo Stato Maggiore era anche lo stesso, cioè ognuno doveva sapere solo una parte di questa struttura, e quindi c'è un uso che è molto ordinario, che si trova in tutti gli stati e in tutte le strutture di questo genere, ma c'è un uso del segreto che dipende anche molto dal contesto, da quello che gli attori pensano che si può dire o non dire a secondo del momento.
Barbara, forse c'è un elemento importante da aggiungere. Nel 2009 i membri della P26 sono stati riabilitati dal Consiglio federale. che tu sappia, questa riabilitazione è stata importante per Cariberto, che hai intervistato.
Sì, molto importante, perché fino ad allora gli ex membri della P26 erano rimasti in una sorta di limbo, obbligati alla segretezza, e restavano così confusi, anche feriti dalle notizie che leggevano sui giornali e dal modo in cui venivano dipinti. Questo fino appunto al 2009, dove il Consiglio federale diciamo che riabilita gli ex membri della P26, sciogliendoli dall'obbligo di segretezza, e Willy Maurer, allora capo del Dipartimento di Difesa, chiede che le varie regioni organizzino delle cerimonie di ringraziamento discreto, sia per proteggere la privacy di questi cittadini. Infatti spetta loro poter decidere se rivelare o meno questa loro attività durante la Guerra Fredda, e anche per non destare ulteriori polemiche, che comunque in Canton Ticino ci sono state, perché in Ticino questa manifestazione si è svolta nel 2015, è stata organizzata da un'associazione privata che si è costituita proprio per questa occasione, a cui ha partecipato anche Norman Gobbi, suscitando appunto delle polemiche. Ci sono state due interrogazioni parlamentari dove, ecco, si chiede se non sia in atto una sorta di revisionismo unilaterale da parte delle autorità riguardo a questa storia della P26. Per completare la testimonianza di Cariberto, ma questo riguarda molti membri, è stato solamente nel 2015, quando lui ha ricevuto l'invito per questa cerimonia dove lo si ringrazia per aver partecipato ai preparativi di resistenza in Svizzera, che Cariberto ha raccontato questa storia. Prima né la moglie né i figli sapevano niente, lui aveva mantenuto il segreto fino alla fine.
E noi ne sapremo di più nel 2040, quando gli atti sulla P26 saranno accessibili al pubblico. Grazie ai nostri ospiti Hervé Reiner, Sasha Zala, Barbara Camplani. Un saluto a voi che avete seguito questo dibattito, forse anche a Cariberto. Un saluto a tutti quanti, state bene. Modem torna domani.